Viviamo un tempo buio, e mai come in questo tempo è necessario tenere una luce accesa, più luci accese. Non possiamo far finta di non vedere quello che sta accadendo. Il cerchio dell'accoglienza, in generale, nel mondo, si sta restringendo. La cultura della mondialità, la transcultura, il terzo mondismo, la solidarietà internazionale stanno perdendo terreno. C'è un restringimento dell'umanità, intesa nel senso più largo possibile. Si minacciano muri, si chiudono porti, si diffondono i germi della paura, del nazionalismo, del sovranismo. Serpeggia una cultura razzista. Purtroppo è così. Prospettive, il sociale si racconta in radio. Siamo qui per un'altra puntata della nostra trasmissione. Abbiamo ospiti Francesco Spinozzi ed Elena Mazzanti, presidenti della Scuola di Pace di Senigallia. Bentrovati.
Salve a tutti.
Salve a tutti.
Allora, oggi affronteremo delle tematiche importanti che chiaramente, come il nome della realtà che ospitiamo suggerisce, riguardano in parte la pace, ma in realtà andremo ad approfondire tematiche che abbracciano i diritti umani, la solidarietà, principi fondamentali del nostro vivere civile. Ma partiamo dall'inizio, partiamo cioè dal raccontare che cos'è la Scuola di Pace, come nasce e che storia ha. Francesco, a te la parola.
Sì, sono molto contento di questo invito, di poter parlare con voi radioascoltatori appunto di questa Scuola di Pace del Comune di Senigallia, una scuola che è stata fondata all'inizio degli anni 90, quindi ha già una lunga storia, ma in realtà la storia di questa scuola comincia ben prima, comincia addirittura negli anni 80, quando sul valore comune condiviso della pace, della solidarietà, un gruppo di persone formò un'associazione chiamata Insieme per la Pace, che raccoglieva persone e gruppi provenienti da esperienze culturali molto diverse, quindi cattolici e non cattolici, alcuni provenienti dal mondo della sinistra, accomunati da questo ideale molto forte della pace, della non violenza e soprattutto negli anni 80 del disarmo. Erano gli anni in cui si discuteva sulla necessità o meno che anche in Italia ci fossero le testate atomiche. Poi si è capito che era importante fare un'opera proprio di alfabetizzazione al pacifismo, alla non violenza, al disarmo, e quindi questo gruppo poi ha dato vita a questo soggetto che è la Scuola di Pace. Le istituzioni di allora, a inizio degli anni 90, era sindaco di Senigallia Mariani, raccolsero un po' questa realtà e decisero, dietro il suggerimento di alcune personalità importanti del pacifismo italiano di quegli anni, che effettivamente poi seguirono tutto il percorso, decisero in qualche modo di istituzionalizzare questa scuola. Cioè la Scuola di Pace di Senigallia appartiene al Comune di Senigallia, di fatto fa riferimento all'assessorato alla cultura e alla pubblica istruzione, ma ha uno statuto veramente singolare, uno statuto particolare, perché sostanzialmente è una scuola che mantiene la sua autonomia, la sua totale autonomia di indirizzo, di scelta e anche di nomina dei responsabili, e viene però riconosciuta dal Comune di Senigallia, che in parte con un contributo purtroppo piccolo ma comunque significativo la finanza.
Francesco, quanti sono gli esponenti della Scuola di Pace attivi poi nell'organizzazione delle tante iniziative che voi portate avanti?
Sì, allora, noi abbiamo un comitato direttivo formato da 12 persone, il quale poi esprime i presidenti. Recentemente, sto parlando di 4-5 anni fa, si è deciso per valorizzare la componente maschile e la componente femminile, ma anche per creare una maggiore sinergia e mostrare anche un volto più democratico, più aperto, si è deciso di fare come fa il mondo scout, e cioè che tutti i ruoli di responsabilità sono condivisi allo stesso modo da un uomo e da una donna, per cui abbiamo un presidente uomo, che sarei io, Francesco, e in questo momento la presidente donna è Elena.
Francesco, come si fa a rimanere aggiornati rispetto alle iniziative e alle attività della Scuola di Pace? Cioè, chi non la conoscesse o chi e volesse in qualche modo avvicinarsi alla vostra realtà, come può contattarvi o comunque entrare a far parte della vostra cerchia, diciamo?
Allora, con un po' di ritardo, ma ci stiamo modernizzando. Siamo su Facebook, Abbiamo una mailing list che si chiama partecipazione, che è molto ampia, abbiamo più di 300 persone a cui sistematicamente inviamo le nostre informazioni, e stiamo finalmente allestendo il sito web della Scuola di Pace, che poi diventerà il nostro principale mezzo di comunicazione.
Quindi non è difficile trovarvi, basta cercarvi un minimo ormai, sì, con i potenti mezzi della tecnologia.
Sì.
Allora, direi, prima di, visto che oggi è una puntata particolare perché abbiamo due voci ospiti, nel senso che, come preannunciavi, ci sono due presidenti e ovviamente lasceremo spazio ad entrambi, direi di partire con il primo brano che abbiamo scelto quest'oggi, un classico che si colloca, immaginiamo, in maniera abbastanza significativa nel solco di questa puntata, e allora partiamo con John Lennon, Imagine.
Imagine.
Ben ritrovati sulle onde di Radio Duomo 95.2, abbiamo ospite la Scuola di Pace di Senigallia nelle persone dei due presidenti Francesco Spinozzi ed Elena Mazzanti. Abbiamo inizialmente dialogato con Francesco, adesso avremo la possibilità di sentire la voce di Elena, alla quale chiedo di raccontarci un po' quali sono i prossimi eventi in programma della Scuola di Pace, partendo da quello che è iniziato il 17 gennaio relativo al corso di formazione rivolto a docenti e giornalisti dal titolo Strategie comunicative, lenti deformanti tra noi e la realtà. Prego Elena.
Sì, è partito proprio il 17 gennaio questo corso di formazione che abbiamo deciso di ripetere, vista l'esperienza molto positiva dello scorso anno, in collaborazione con il CVM, Comunità Volontari per il Mondo. E quest'anno abbiamo un po' questa novità, cioè il corso, oltre ad essere riconosciuto per i docenti dal MIUR, è anche, appunto, grazie all'interessamento di Laura Mandolini e della Fondazione Gabbiano, è anche riconosciuto come attività di formazione e di aggiornamento per i giornalisti dall'Ordine dei Giornalisti. Quindi un po' un'occasione, sarà appunto, è stato già ieri e sarà prossimamente un'occasione di incontro e di confronto fra il mondo della formazione e il mondo dell'informazione. Il tema è sicuramente strettamente legato anche al, diciamo, all'argomento generale che abbiamo voluto dare quest'anno, al titolo che abbiamo voluto dare quest'anno al biennio di attività per il 2018-2020, e cioè risoluzioni, contare i conflitti, raccontare la pace, che è così la nostra, il nostro tema guida per questi due anni. E, appunto, riflettere sull'importanza della parola in un momento in cui invece la parola sembra essere sfuggita completamente al controllo, in cui sembra così che sia solo veicolo di aggressività e di conflittualità. E quindi il corso per gli insegnanti proseguirà poi il 23 gennaio, avremo alle 21 a San Rocco un incontro aperto a tutta la città con Raffaele Crocco, che è il direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, che appunto tratterà il tema della narrazione attraverso le carte, quindi proprio puntando l'attenzione su questo Atlante, che è un'opera importantissima di documentazione dei conflitti nel mondo. E poi proseguiremo con un incontro l'8 febbraio, appunto con Oliviero Forti, che è responsabile della Caritas per le politiche sulla migrazione, e appunto questo incontro avrà come argomento, sarà fondamentalmente la presentazione di un libro, Falsi miti, storie di migranti oltre i luoghi comuni e le fake news, di Paolo Becegato e Renato Marinaro, e mentre il 22 marzo avremo la giornalista Nicole Corritore e la cooperante Silvia Maraone, che parleranno della rotta dei Balcani, quindi rotta dei Balcani, una sfida per l'Europa. E abbiamo dovuto rinviare invece l'incontro previsto a febbraio con l'onorevole Laura Boldrini sul tema del rispetto dei diritti umani e delle comunità possibili. Ad aprile speriamo di avere con noi Milena Gabanelli, che terrà appunto un incontro sull'importanza delle parole nella narrazione e nell'informazione, mentre a maggio, è previsto per il 6 maggio, sempre a San Rocco e sempre alle 21, un incontro con Pasquale Pugliese del Movimento Non Violento sulla figura di Aldo Capitini, uomo politico, uomo di pace, filosofo, che appunto ha fondato in Italia il Movimento non Violento. E anche quest'anno la conclusione delle attività della Scuola di Pace sarà il 2 giugno, la terza edizione della festa, Festa della Repubblica, Festa della Pace. È un momento in cui la città si riappropria di un luogo, che è il Parco della Pace, e un evento rivolto a tutta la città. L'anno scorso abbiamo coinvolto le scuole con dei progetti, abbiamo coinvolto una classe con l'alternanza scuola-lavoro, abbiamo avuto un ospite molto importante che è stata appunto Lisa Clark, rappresentante dei ICAN, che è l'organizzazione internazionale che ha vinto, che nel 2017 ha ricevuto il premio Nobel per la pace. E ecco, questo si salda anche poi con l'evento del 18 gennaio, una serata dedicata ai premi Nobel per la pace di quest'anno, che sono appunto Nadia Murad e Denis Mukwege, rispettivamente una rappresentante della minoranza yazida in Iraq e un medico che opera nel Congo, soprattutto nel soccorso, nell'intervento con le donne che sono vittime delle violenze della guerra.
Ecco Elena, un palinsesto molto ricco. Mi sembra di capire che la strategia, chiamiamola così, della Scuola di Pace è quella di combattere, diciamo così, un malcostume sempre più dilagante attraverso eventi formativi, perché con la conoscenza in qualche modo si vuole provare ad abbattere un po' quei tanti muri che ultimamente vengono alzati da più parti. È un po' questo lo spirito.
Sì, lo spirito è senz'altro questo, per cui noi puntiamo moltissimo, l'anno scorso, anche quest'anno, puntiamo tanto sulla formazione degli insegnanti, perché gli insegnanti appunto sono quelli che lavorano ogni giorno a contatto con le nuove generazioni, e il nostro intervento è mirato anche a coinvolgere in misura sempre più forte, sempre più convincente anche i giovani. Quindi abbiamo aperto anche il dibattito all'interno della Scuola di Pace a nuove associazioni che sono nate così nella realtà senigallese. Abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile le nuove generazioni, un po' anche, ci siamo detti più volte, per passare il testimone.
Parleremo anche infatti dei giovani più avanti e di quale deve essere insomma l'approccio da parte loro, ma soprattutto l'atteggiamento per coinvolgerli il più possibile in queste dinamiche. Abbiamo parlato in qualche modo di pace, adesso lasciamo parlare un grande poeta di guerra, Fabrizio De André, La guerra di Piero.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Prospettive, il sociale si racconta in radio. Abbiamo ospiti oggi Francesco Spinozzi ed Elena Mazzanti della Scuola di Pace di Senigallia. E in questa alternanza simpatica tra i due presidenti abbiamo sviscerato un po' quali sono le attività che la Scuola di Pace porta avanti, ma soprattutto quali sono i prossimi eventi in programma. Ora però è il caso di fare un doveroso passo indietro, è il caso di ricordare, perché Francesco Spinozzi, che è qui con noi, è l'attuale presidente, la componente maschile della presidenza della Scuola di Pace, è subentrato ad un altro grande presidente, il dottor Paolo Simone. Ecco, Francesco, chi era Paolo Simone?
Sto parlando prima di tutto di un amico che mi manca tantissimo, e c'è sempre un po' di emozione per me nel ricordare Paolo. Paolo era una energia pura, un trascinatore, una persona sempre positiva, un grande amante della pace, ma anche un grande educatore, perché Paolo lo diceva sempre, prima di tutto si sentiva uno scout e poi un volontario della pace. Con lui la scuola di pace ha fatto degli importantissimi passi in avanti, ha dato energia e ha dato motivazione forse in uno dei momenti più difficili, perché come dicevo prima la scuola di pace viene da una lunga storia che ovviamente è stata segnata da persone di altre generazioni. Il cambio generazionale è sempre complicato. Paolo l'ha garantito nel momento più difficile, quando non si trovava nessuno disposto a prendersi la responsabilità, e l'ha fatto con il suo stile, proponendo la presidenza duale, e in questo modo si è superato un impasse importante, e lo ha fatto coinvolgendo altre associazioni e portando anche il suo grande amore per l'Africa. Paolo, insieme alla sua famiglia, insieme a sua moglie Emanuele e ai suoi figli, è stato 6 anni in Chad, in una realtà missionaria, e quindi è stato per lui sempre molto presente il tema dell'importanza della cultura di pace, di solidarietà e di aiuto concreto anche ai popoli dei paesi che fanno più fatica. Paolo aveva visto concretamente che cosa significa la guerra, che sottrae risorse perché vanno verso gli armamenti, che possono essere invece destinate alla sanità all'educazione. Ha visto la realtà dei bambini soldati, e quindi le sue convinzioni pacifiste non erano pura teoria o pura utopia, erano vita vissuta, e traspariva in lui questo perché ha sempre comunque pensato che in parallelo ad un'attività educativa, alle conferenze, agli approfondimenti, fossero necessarie anche delle azioni concrete. Con lui la scuola di pace è tornata in piazza, con lui la scuola di pace ha ritrovato e ha amato in maniera molto forte il simbolo principale, che è la bandiera della pace. Lui ne ha fatta fare una enorme, che per noi adesso è veramente la sua presenza tra noi. La portiamo continuamente in tutte le manifestazioni, ce la chiedono in prestito anche le altre realtà che parlano di pace di Senigallia, e noi siamo contenti di prestarla, perché la pace è plurale, si declina sempre al plurale. Io trovo, oltre a una grande nostalgia, perché ripeto, ci manca, pensando a lui, continua ispirazione, e in qualche maniera sentiamo tutti di avere un'importante eredità da portare avanti.
Un'eredità importante in un periodo nel quale si sente tanto bisogno di bontà. Bontà, dico questo perché faccio una piccola riflessione: quando Antonio mi ha detto ok, intervistiamo la scuola di pace, io sono stato molto contento, perché sento intorno a me in questo periodo, e penso che sia una percezione comune, una grande cattiveria, ma soprattutto sento la moda dell'essere cattivi. Cioè mi sembra che essere pacifisti sia considerato un po' fuori moda in questo periodo, ed essere invece un po' brutali, un po' violenti anche nel linguaggio verbale, sia un po' la nuova frontiera della, no? Del dialogo non soltanto civile ma anche politico. Allora quello che vorrei chiederti, Francesco, è quanto è importante oggi il ruolo di una realtà come la scuola di pace, e soprattutto perché c'è ancora bisogno di parlare di pace oggi.
E quanto dicevi è estremamente vero. Se dovessi riassumere con due parole, noi oggi sentiamo una forte preoccupazione per questo momento veramente buio che stiamo vivendo, e nello stesso tempo però nutriamo una forte fermezza, perché noi, consapevoli di questo momento buio, consapevoli della necessità di accendere delle luci, non arretriamo di un millimetro sulle nostre posizioni ideali, sui nostri valori, sui valori del disarmo. Noi non possiamo non denunciare ancora con forza questo abominio che è la spesa mondiale per gli armamenti. In tutto il mondo ogni anno si spendono circa 1.800 miliardi di dollari tra armamenti e stipendi dei militari. È una cifra pazzesca che possiamo confrontare con la cifra che servirebbe per debellare completamente la fame nel mondo. Basterebbero solo 30 miliardi. Noi ne spendiamo 1.800
per le spese militari. E questo è un abominio, questa è una cosa totalmente inaccettabile, perché con quei soldi si potrebbe dare salute e istruzione a tanti popoli del mondo, si potrebbero portare avanti programmi sociali, programmi di sviluppo, programmi di protezione dell'ambiente. Bisogna accendere delle luci, noi vogliamo essere una luce in un momento buio, lo facciamo con estrema fermezza, con estrema nettezza, e questo anche il motivo per cui abbiamo scelto questa parola così forte, risoluzioni. Vogliamo essere persone risolute, proponiamo ai cittadini di Senigallia di condividere con noi questa risolutezza. La risolutezza a volte significa anche rigidità, infatti noi diciamo no, noi diciamo vari no, eh? Noi diciamo no a questo restringimento della cultura dell'accoglienza. Il cerchio dell'accoglienza si sta restringendo, lo vediamo. Si minaccia la costruzione di muri, si chiudono i porti, si torna indietro su programmi che in realtà stanno funzionando benissimo, al di là di qualcuno che ci ha guadagnato troppo sopra, come i programmi degli SPRAR. Tutti gli operatori che si occupano di accoglienza dei migranti sono molto preoccupati per questo clima, ma anche per le scelte conseguenti. Noi vogliamo che quindi di fronte a questo noi diciamo i nostri no, noi diciamo no, lo diceva prima Elena, diciamo no a queste parole inquinate, a queste parole cattive, a queste parole che sottraggono ideali, soprattutto ai giovani, e che purtroppo dilagano, veicolate anche da questi mezzi che sono ormai totalmente fuori controllo. Ecco la risoluzione.
Torneremo a parlare di questi temi subito dopo il prossimo pezzo che andiamo a lanciare qui su Prospettive. U2, Sunday Bloody Sunday.
Bentrovati sulle onde radio di Radio Duomo 95.2, in onda il programma Prospettive, il sociale si racconta. E abbiamo il piacere di dialogare oggi con i presidenti della Scuola di Pace, Francesco Spinozzi ed Elena Mazzanti, e abbiamo affrontato già numerose tematiche nel corso della puntata. Ora vorremmo focalizzarci su un altro baluardo della Scuola di Pace, che è rappresentato dai diritti umani, in particolare dal rispetto dei diritti umani. Allora Elena, vorrei chiederti in che cosa è attiva la vostra organizzazione rispetto a questo tema e qual è la vostra sensazione rispetto al panorama attuale, dove siamo arrivati e che cosa c'è ancora da fare per far sì che i diritti umani vengano effettivamente garantiti e rispettati nei confronti di chiunque.
Certo, al di là della valutazione che indubbiamente siamo in un momento un po' buio per i diritti umani, anche se quest'anno noi abbiamo ricordato i 70 anni della Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, avremmo dovuto anche ricordarla a Senigallia, poi appunto per motivi contingenti legati alla tragedia di Corinaldo la manifestazione del 10 dicembre non è stata realizzata. Ecco, mi piace ragionare soprattutto sulle proposte e sulle cose che abbiamo fatto anche per far capire come si muove la Scuola di Pace. Noi siamo partiti a fine novembre a dicembre e abbiamo fatto un presidio per 3 giorni in corso 2 giugno sullo Yemen. È un esempio di un conflitto dimenticato sul quale si riaccendono per pochissimi istanti i riflettori quando arriva una storia più drammatica di altre. È un conflitto che si lega direttamente a quello che diceva prima Francesco, perché tanti paesi europei vendono appunto armamenti alla coalizione guidata dall'Arabia Saudita, che è sicuramente responsabile della maggior parte dei bombardamenti che avvengono nello Yemen, dove è in corso questa guerra civile. E lo abbiamo fatto appunto portando informazioni e portando anche cercando anche di riflettere appunto sull'importanza che va data ad ogni conflitto, ecco il nostro contare i conflitti. E poi ovviamente cerchiamo anche di dare risonanza a quelle che sono manifestazioni o comunque mobilitazioni promosse da associazioni come Amnesty. Il 25 gennaio saremo di nuovo in piazza a 3 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni. Giulio Regeni era un ricercatore italiano, ma la sua scomparsa ha anche permesso appunto di aprire il nostro sguardo su un paese dove i diritti umani vengono continuamente violati, l'Egitto. Ecco, cerchiamo di portare avanti una riflessione su più punti e che metta in contatto diverse prospettive. E anche ovviamente per quello che riguarda la discriminazione, il tema della discriminazione, che è discriminazione nei confronti di persone che vengono da paesi diversi, di persone di cultura diversa, di religione diversa, ma anche nel nostro paese è ancora forte la discriminazione di genere con cui noi ci confrontiamo e che appunto vediamo spesso oggetto di dibattito, ma a volte anche qui il dibattito è spesso inquinato, le parole sono usate in maniera aggressiva e non risolutiva nel senso positivo del termine, quel risoluzione che appunto ricordava prima Francesco, che è una parola chiave del nostro programma di quest'anno, perché l'idea è anche che ci sia una soluzione possibile, lontana nel tempo, non semplice, perché non esistono mai soluzioni semplici a problemi complessi, ma dobbiamo comunque credere che esistano delle soluzioni.
Ecco Elena, hai parlato anche di discriminazione relativa al paese d'origine. Io nella quotidianità, confrontandomi con ragazzi e ragazze che provengono da altri paesi, ho in qualche modo raccolto il loro avviso. Mi dicono che hanno la sensazione che, andando in giro per strada da qualche tempo, le persone li guardino in maniera diversa, guardino loro in maniera diversa. Questo in qualche modo denota la capacità del dibattito e della politica, ovviamente, di incidere poi sulle nostre scelte quotidiane e anche sulle nostre libertà quotidiane. Quale deve essere l'atteggiamento per consentire in qualche modo a chiunque di sentirsi ancora libero nel nostro paese? Cioè, questa preoccupazione è una preoccupazione secondo te eccessiva, oppure c'è veramente un tema di tenuta del nostro ordinamento democratico, diciamo così?
Allora, no, direi che qualche preoccupazione c'è, io condivido pienamente le preoccupazioni che ha espresso prima Francesco. C'è preoccupazione perché poi quando si comincia comunque a considerare una persona, prima che una persona, una qualsiasi altra cosa, cioè si dà una definizione prima di quella di uomo o donna, secondo me già siamo in un ambito di discriminazione. Quando si definiscono le persone, adesso faccio un esempio, senza tetto, prima ancora che uomo o donna, quando si dava una notizia magari drammatica relativa alla morte, quando si parla prima di migranti che di donne, uomini, bambini morti in un naufragio, tutto questo a mio parere è cioè segna il confine. Nel momento in cui ci si dimentica che di fronte si hanno persone e si invece fa prevalere la categoria. Un'operazione di questo tipo è comunque un'operazione discriminatoria e in quanto discriminatoria è pericolosa, perché poi quando si accetta che i diritti vengano ridotti per qualcuno si apre la strada a una riduzione dei diritti per tutti. Questo secondo me è fondamentale, va capito, va compreso. Lo dobbiamo affermare con sicurezza, non è facile, però è così. Quando si accetta che i diritti vengano ridotti per qualcuno, si accetta di aprire la porta ad una riduzione dei diritti per tutti.
Ci scaldiamo con un altro pezzo, Il mio nome è mai più.
Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so e che non è fantasia, e che nessuno c'ha ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così modesto.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni.
Che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'è una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Bombe.
Per convivere è pura, già lo so, e per questo il compromesso è la strada del mio crescere.
E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro
vivere.
E dico sì, dico si può. Cercare pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro.
Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più. Mai più, mai più.
prospettive, il sociale si racconta in radio. Andiamo avanti con la nostra puntata, una puntata intensa nella quale stiamo dialogando con Francesco Spinozzi ed Elena Mazzanti, presidenti entrambi della Scuola di Pace, una realtà molto attiva sul nostro territorio e insomma che ci ha raccontato in qualche modo quali sono i prossimi eventi. Vi invitiamo anzi a seguire anche i loro canali social, la loro pagina Facebook e prossimamente anche il loro sito internet per rimanere aggiornati su tutte le iniziative che vengono portate avanti. E affrontiamo un'altra tematica in qualche modo scottante, che è quella relativa al ruolo dei giovani e alla nostra capacità di coinvolgere i giovani in un dibattito che è sempre più caratterizzato da slogan, da frasi fatte e che sempre meno è capace di entrare in profondità e di sviscerare le questioni come forse meriterebbero. Allora Francesco, vorrei chiederti qual è a tuo avviso l'approccio giusto da tenere con i più giovani affinché in qualche modo siano sensibilizzati e sensibili rispetto a tematiche di primario interesse come quelle dei diritti umani e tutti gli altri che vengono trattati dalla Scuola di Pace.
Sappiamo benissimo che per un giovane le convinzioni profonde si acquisiscono tramite un'esperienza diretta, tramite una storia con cui viene a contatto. E perché la nostra generazione è stata di fatto più fortunata, per esempio, di quella di adesso? Purtroppo soltanto la parte maschile, perché noi abbiamo avuto la possibilità di sostituire il servizio militare con il servizio civile. Ebbene, in tutti gli anni in cui questa era una possibilità, ma che comunque veniva declinato come un obbligo da seguire per servire la patria, in quegli anni si è fondata una coscienza giovanile, pacifista, radicata nel territorio a partire dai problemi sociali, perché i giovani di servizio civile non erano pacifisti su Marte. Erano persone che facevano un servizio con i poveri, con i senza tetto, con le prime ondate migranti. Io mi ricordo molto bene all'inizio degli anni 90 quando sono sbarcate per la prima volta in Italia gli albanesi dopo la caduta del comunismo in Albania, o quando cominciava a diventare abbastanza forte, soprattutto nelle grandi città, la presenza dei migranti e tutto il dibattito che ne è seguito. E quindi noi come Scuola di Pace vogliamo continuare anche a proporre dei giovani delle esperienze. Avevamo in cantiere lo scorso anno, poi le cose sono andate come sapete, l'idea di portare dei giovani a Riace, perché Riace è una di quelle luci di cui parlavamo prima, è stata e spero che possa continuare a essere una di quelle luci, perché lì si è sognato un mondo diverso e non lo si è soltanto sognato su carta o sul cloud, ma attraverso un'accoglienza vera, con l'apertura delle case, con dei laboratori artigianali, con tanti volontari che hanno prestato il loro servizio per insegnare un mestiere, per insegnare la lingua. Lì è ripartito un paese, lì una realtà che andava morendo si è rianimata tramite la presenza dei migranti, e portare dei giovani a vedere quello che si può realizzare veramente oggi sul nostro territorio, su quest'Italia così lacerata da queste parole ostili e da questi atteggiamenti che sono tutto il contrario della cultura della pace e della solidarietà, per me rimane una grande scuola. Quindi noi alla narrazione dei racconti di pace vogliamo sempre portare grande attenzione. Questo incontro che ci sarà l'8 di febbraio sui falsi miti cercherà di essere soprattutto una narrazione di storie, e infatti la faremo leggere dei giovani. Abbiamo avuto la fortuna di vedere finalmente, dico finalmente perché era un po' che non si vedeva, a Senigallia nascere spontaneamente un gruppo che si chiama Gioventù Che Fare, che si interroga su tanti aspetti della vita sociale, non soltanto sulla pace, e che comunque ha deciso di avere un rapporto stretto anche con la Scuola di Pace. Quindi noi non perderemo occasione per dar loro una voce.
Francesco, parlare di Scuola di Pace significa anche inevitabilmente fare riferimento alla non violenza come forma di manifestazione del pensiero in qualche modo. Che cos'è oggi la non violenza? Che cosa significa combattere senza violenza?
Innanzitutto significa combattere. Scusa se ritorno, ma noi abbiamo valorizzato tramite questo titolo di quest'anno la parola soluzione. Se io dico soluzione, non sto negando un problema, sto cercando di risolverlo, lo sto combattendo. Ma non basta la soluzione, ci vuole un plurale e ci vuole un prefisso.
Ecco da dove nasce risoluzioni. Ci vuole un prefisso perché bisogna tornare sulla soluzione, bisogna aggiornarla continuamente, e ci vuole un plurale perché non ce n'è soltanto una. Quindi è l'idea di continuare a riflettere, provare, riprovare. La pace è anche azione martellante, perché un problema come un conflitto possa essere risolto, e non c'è, nessun problema viene risolto tramite la violenza, nessuna guerra ha promesso quello per cui era partita. La non violenza non è soltanto una negazione, è un atteggiamento positivo, significa cercare sempre un modo rispettoso dei diritti umani e assolutamente non violento, quindi che non arreca danno alle coscienze oltre che alle vite delle persone, per risolvere il problema. Noi siamo convinti, e alcuni fari ce l'abbiamo, l'India, che è stata liberata da Gandhi. Gandhi è il padre della non violenza attiva. Gandhi diceva che preferisce ad un codardo un militare, quindi guai a negare la necessità di combattere le ingiustizie. Eppure tramite una mobilitazione di popolo è riuscito a liberare quasi un continente, perché l'India è quasi un continente, dal giogo dell'impero britannico, che non era tenero per niente. Ovviamente ci sono stati passi indietro, una soluzione, una risoluzione, cioè non è stato semplice, però noi crediamo che questa sia la via giusta, e noi vorremmo che la non violenza diventi anche la misura della buona politica. Lo dice il Papa nel suo messaggio di quest'anno, e questo è importante, perché il pacifismo non è la negazione della politica, no? Ma vuole essere l'anima, e la non violenza vuole essere il metodo con cui proporre soluzioni. La non violenza è anche nel linguaggio, che non deve essere mai offensivo. La non violenza significa valorizzazione della democrazia, quindi il rispetto anche di tutte le minoranze, di ogni tipo, rispetto di tutti i colori della pelle. Oggi io non faccio nessuna resistenza da questo punto di vista. Oggi purtroppo bisogna parlare di razzismo strisciante. Oggi tocchiamo con mano che purtroppo il colore della pelle fa la differenza, il paese da cui provieni fa la differenza, o addirittura il mestiere che fai fa la differenza. E questa è negazione della cultura dei diritti, perché è questa differenza che noi contestiamo, no? Perché dobbiamo fare un passo in avanti nei confronti di quella comune umanità che è il terreno su cui costruire il futuro del nostro territorio, ma anche del mondo intero. E sull'umanità purtroppo stiamo facendo dei passi indietro. La non violenza è il modo, se volete, politico o comunque concreto con cui portare avanti azioni di contrasto all'ingiustizia. E io sono convinto che nel cuore dei giovani è presente una coscienza forte, democratica e non violenta. Basta risvegliarla, basta raccontare loro le storie di non violenza, basta raccontare loro la storia di Aldo Capitini. Noi lo valorizzeremo nell'ultimo incontro di quest'anno. Aldo Capitini è stato un grande educatore dei giovani, è stato un profondo amante della mobilitazione di popolo. Perché è chiaro che la scommessa è quella, come lo dicevo prima, la scommessa è quella di portare tutta una popolazione, nel nostro caso la città di Senigallia, su queste posizioni. Noi lo sappiamo benissimo che siamo una realtà di nicchia, ma non demordiamo, perché su queste convinzioni noi non arretriamo neanche di un millimetro.
Grazie Francesco, io non ho avuto il coraggio di interromperti perché quello che hai detto era troppo interessante, però a questo punto dobbiamo anche congedarci dal nostro pubblico, perché siamo alla fine di questa puntata. Elena, vorrei ringraziare anche te per aver preso parte alla nostra trasmissione.
Grazie a voi per averci permesso di parlare della nostra scuola di pace.
È stato un piacere e un privilegio, e grazie anche a te Francesco, ovviamente.
Grazie a tutti dell'attenzione.
Francesco, devo chiederti un ultimo sforzo, perché la tradizione della nostra trasmissione vuole che gli ospiti lancino l'ultimo pezzo, quindi lascio a te la chiusura.
Bene, allora l'ultimo brano che ascolterete e che propongo è un brano di Edoardo Bennato, Pronti a salpare. Sulla via della speranza non ci si può disperare, pronti a salpare. Con questo messaggio vi saluto e grazie a tutti per l'attenzione.
Via da quei luoghi comuni, verso luoghi eccezionali, pronti a salpare. Non c'è niente di scontato, tutto è ancora da scontare,
pronti a salpare. Contro il rischio di condanne, condannati a rischiare, pronti a salpare. Senza falsi documenti, come autentici emigranti, pronti a salpare, pronti a salpare. Niente rotte regolari, solo porti alternativi, pronti a salpare. Niente orari per gli arrivi, niente luci, niente fari, pronti a salpare. Non appena si alza il vento, prima che si alzi il mare, pronti a salpare. Verso terre sempre verdi, prima che sia troppo tardi, pronti a salpare, pronti a salpare. Raffaele predicava in tempi non sospetti che il rock è un sentimento che appartiene a tutti e appartiene certamente a chi sa navigare in alto mare. Mare bianco dei crociati, mare nero dei pirati, pronti a salvare. Senza tanti complimenti, pagamento in contanti, pronti a salvare. Senza farsi troppi conti, sulla barca sono in tanti, pronti a salvare. Sulla via della speranza non ci si può disperare, pronti a salpare. Raffaele lancia ancora le sue onde radio e in onda di rock il Mediterraneo, e se ne va con chi è destinato a navigare in alto mare. Adesso i tempi sono cambiati, resta il mondo da cambiare, pronti a salpare. E anche noi privilegiati del sistema occidentale, pronti a salpare, pronti a salpare.